www.redigio.it e la storia continua. Il podestà con famiglia a carico. Il termine non indicava moglie e figli che dovevano restare a casa, ma il nutrito staff che scelto e stipendiato dal podestà lo coadiuvava nella gestione della cosa pubblica. Nei comuni medievali il podestà non è solo il capo del governo, è il vertice di un apparato amministrativo, che nelle città più importanti può arrivare a contare centinaia e centinaia di notai e altri funzionari. È anche un datore di lavoro chiamato a reclutare e a pagare di tasca propria uno staff di decine di persone, molte delle quali possiedono un altissimo livello di qualificazione giuridico-militare. Ben presto, infatti, si richiede al podestà forestiero di portare con sé i suoi più stretti collaboratori. Prima di tutto alcuni giudici, competenti nel campo della giustizia penale e delle cause civili più importanti, un certo numero di notai da smistare nei posti più delicati dell'amministrazione comunale, cavalieri ben addestrati a svolgere sotto comando di un socius, che funge da vice podestà, tutti i compiti di ordine pubblico. Retribuzione a rischio. Il numero di persone che compongono quello che le fonti chiamano la famiglia del podestà dipende naturalmente dalle dimensioni della città. È uno dei principali punti di contratto stipulato con il futuro podestà, insieme con l'ammontare della sua retribuzione, che nelle città più importanti conta somme cospicue, 6.000 lire per esempio, a Firenze alla fine del XIII secolo, ossia il prezzo di un castello con tutti i proventi dell'annessa signoria, o di una grande tenuta nella campagna romana. 30 anni dopo, il compenso è passato a 1.000 lire al mese per uno staff. Beh, è vero che comprende ormai 11 giudici, 30 notai, 3 cavalieri, 12 donzelli, 60 berrovieri e 18 cavalli, senza parlare dei cuochi, domestici e staffieri. Prima ancora di entrare in carica, il podestà doveva dunque procedere alla formazione della sua equipe. E non era un compito da poco. Per reclutare in poche settimane tanti giudici e notai, bisognava infatti disporre di una vastissima rete di relazioni personali ed essere in grado di sborsare subito le somme destinate a pagare gli stipendi ed ad affrontare le spese di viaggio e di soggiorno, perché al podestà non era concesso nessun anticipo, anzi il comune non gli versava l'ultima rata allo stipendio se non dopo aver ottenuto il visto dei magistrati incaricati al termine di ogni mandato, di verificare la regolarità dell'operato svolto, in particolare nel campo della giustizia. Bastava poco alle autorità locali per rifiutare di saldare i conti. Talvolta era addirittura comune che esigeva dal podestà il pagamento di una certa somma a titolo di risarcimento per i danni subiti. È facile comprendere come le liti tra comuni ed ex podestà fossero tutt'altro che infrequenti e come la carica podestarile comportasse seri rischi, contro i quali i podestà più sperimentati cercavano di premunirsi. Un buon mezzo era ottenere, prima di partire per la città, dove erano chiamati a svolgere la loro funzione, alcuni ostaggi che non sarebbero stati liberati prima della fine del mandato podestarile e del pagamento di tutte le somme dovute. Così fece, per esempio, prima di partire per Firenze, il podestà milanese Uberto di Mandello, che temeva, con buone ragioni, di fare le spese delle lotte per le varie fazioni della nobiltà cittadina. 17 rampolli delle più illustre famiglie della città cavalcarono all'inizio del 1251 alla volta di Milano, dove sarebbero rimasti in un anno e mezzo in onorabile custodia. Così fece ancora, più o meno alla stessa data, uno dei più famosi ufficiali forestieri del momento, il bolognese Brancaleone di Andalò, prima di partire per Roma, dove lo aspettava una situazione incandescente. E ben gliene venne. Infatti, poco dopo essere stato rieletto per un secondo mandato, cosa del tutto inconsueta che la dice lunga sulla sua popolarità presso larghi strati della popolazione romana, Brancaleone fu rovesciato dai nobili e gettato in prigione. Verrà poi liberato, ma solo perché il comune di Bologna, allertato dalla moglie, si era rifiutato di lasciare partire gli ostaggi romani. www.redigio.it e la storia continua.